Il Natale ci porta oggi a contemplare il mistero della Santa Famiglia, la Santa Famiglia di Nazareth, di Betlemme in particolare, dobbiamo dire in questi giorni, ma anche quella Santa Famiglia di cui tutti noi facciamo parte e di cui ci parlano proprio in modo molto luminoso, molto anche carico di calore, di amore di Dio, le sante scritture che questa domenica e quest'anno ci offrono una luce speciale sul mistero della famiglia. Come sempre, poi la parola di Dio si adatta alle varie situazioni, quindi già entrando nella chiesa, vedendo proprio alcuni di voi, capisco che bisogna tutto calcolare e riapplicare alle diverse situazioni, alle diverse storie. E in ogni caso è sempre la luce del Signore, la luce in particolare, bisogna dire oggi con questo Vangelo, della sua Pasqua, che ci dà tanta speranza. Presentiamo al Signore tutta la povertà delle nostre persone, delle nostre anime, delle nostre azioni, dei nostri pensieri. E presentiamo tutto alla sua misericordia, insieme con il grande carico di sofferenza di tutto il mondo, di tutti i poveri del mondo. E parto da una osservazione che mi viene da fare proprio per queste ultime battute che abbiamo ascoltato del racconto evangelico, in cui si torna su quell'immagine che avevamo contemplato anche la notte di Natale, o meglio, l'aurora, nella messa dell'aurora, e cioè l'immagine di Maria che medita tutto quanto è accaduto, tutte le parole in particolare, dice testualmente il Vangelo. E già era successo appunto ascoltando la visita dei pastori a Betlemme, al Signore appena nato, e i pastori raccontavano, le persone che ascoltavano il racconto dei pastori erano stupite, e Maria invece meditava tutto nel suo cuore. E oggi torna questa espressione dopo 12 anni, sono passati 12 anni perché Gesù è già grandicello, con però un particolare che precede questa cosa, cioè il particolare ed essi non compresero la parola che Gesù aveva detto loro, essi, cioè Maria e Giuseppe, non comprendono la parola. E poi torna subito dopo su questa espressione le parole e meditava le parole, cioè la novità di questo atteggiamento, che lei medita parole che non comprende. E noi siamo abituati a pensare alla meditazione, al nostro rapporto con i misteri della fede, con le cose del Signore, quindi anche la nostra preghiera, la nostra lettura della Bibbia o anche di qualche altro libro spirituale, come un'attività tutto sommato abbastanza tranquilla, abbastanza serena, a volte un po' annoiata magari, però. E qui invece Angelo ci fa vedere che meditare non è meditare cose che si capiscono, che si sono accettate tranquillamente. No, non si è capito. La cosa la si è dovuta mandare giù, come si è potuto, ed è oggetto di meditazione. Cioè, Maria ci è di esempio questo tipo di atteggiamento dello spirito. Prendere tutto e rimuginarselo dentro, senza pretendere di aver capito, di aver accolto con pace. Le cose si portano dentro, si assumono, si vivono e si va avanti. Questo mi sembra un grande insegnamento del Vangelo, e in fondo è in linea anche con tutte le altre cose che avevo pensato un po' di dirvi riguardo al Vangelo, in particolare il Vangelo di questa festa della Santa Famiglia, cioè lo dice anche la colletta: nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore. Ecco, vediamo che un aspetto senz'altro molto importante di questa festa e del nostro pensiero sulla Santa Famiglia è quello che la fede dà un certo fondamento di stabilità alla famiglia. In fondo tutte queste letture, il racconto della famigliola del piccolo Samuele, che abbiamo sentito come prima lettura, e poi il testo dell'Apostolo Giovanni, che ci parla del nostro essere figli di Dio e della fede che consiste nel credere in Gesù e nel volersi bene. C'è questo doppio aspetto della vita cristiana: la fede in Gesù e l'amore fraterno. Ecco, e poi questo Vangelo in cui anche il Signore poi torna a casa sottomesso dall'esempio, ecco, di obbedienza, di rispetto dei suoi genitori, sono tutti elementi che ci dicono che la famiglia nella nostra tradizione cristiana, nella nostra tradizione cattolica, è qualcosa di molto sostenuto dalla fede. I comandamenti, pensiamo quanti comandamenti riguardano la famiglia, non solo nel Decalogo, ma anche nei libri sapienziali si parla continuamente dell'onore da dare ai genitori, della obbedienza, della sottomissione, e poi dei rapporti anche tra genitori e figli, delle anche regole della fraternità tra i figli, l'ospitalità che si deve vivere nella famiglia, la preghiera nella famiglia. Sono tutte istruzioni, norme che da millenni noi ereditiamo dal popolo ebraico, e poi anche nei nostri 2000 anni di tradizione cristiana abbiamo solidificato in un'idea della famiglia che è molto sostenuta dalla nostra fede, molto fondata, molto stabilizzata. Quindi oggi è certo la festa della famiglia come qualcosa di bello stabile. Poi adesso vi spiegherete che c'è un però, evidentemente, perché faccio tutta questa premessa per notare anche che c'è tutto un altro aspetto della rivelazione sia ebraica sia cristiana che invece è destabilizzante della famiglia. E adesso proviamo a vedere in che senso è destabilizzante. E intanto vi faccio notare una cosa che un mio fratello mi ha fatto notare proprio stamattina, proprio all'inizio, e dice che loro erano soliti, secondo la tradizione degli ebrei, salire ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quindi, secondo la consuetudine, salirono, celebrarono la Pasqua e poi ripartirono per tornare a casa. Ecco, questo secondo la consuetudine era un po' tutto quello che vi ho detto finora. C'è una consuetudine stabilizzata che porta la famiglia a vivere in modo concorde, unanime, unito, questi grandi avvenimenti della vita di un popolo, della vita religiosa di un popolo. Eppure succede qualcosa che scombina la consuetudine. E questo Vangelo è proprio il racconto di una consuetudine nella quale si inserisce una sorpresa, qualcosa che non va secondo la consuetudine. Era così consueto che loro sono ripartiti, hanno fatto addirittura 3 giorni di cammino senza porsi nessun problema, nessun sospetto dove sarà nostro figlio. Ecco, per dire l'assoluta tranquillità, ordinarietà dei fatti, delle tradizioni, delle consuetudini. E invece, a un certo punto, scoppia il caso. Lui non c'è, non lo si vede più, è scomparso. E ancora la ricerca, oggi ho sentito il commento di un padre della Chiesa, che mette in evidenza questa ricerca che i genitori di Gesù fanno, una ricerca angosciosa, perché il verbo che dice qui, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, e questa è una parola che viene tratta dal verbo che indica le doglie del parto, quindi è un dolore piuttosto forte, io non l'ho mai provato, ma è il dolore più forte, che poi non è solo un dolore fisico, perché c'è anche tutto il timore di quello che sta succedendo, di quello che potrebbe succedere, l'incertezza del futuro, del presente, del futuro. Quindi, il travaglio del parto è qualcosa che va anche oltre la pura fisicità del dolore. Bene, con questa espressione, Maria e Giuseppe cercavano Gesù. In questo modo ti cercavamo, gli dicono. Un secondo parto che loro sperimentano nella ricerca di questo ragazzino. Ecco, quindi questo Vangelo ci dice che dobbiamo anche addestrarci, ma voi siete tutti ben addestrati, parlo a un'assemblea che è molto, anche per le esperienze della vita, molto ricca. Dobbiamo addestrarci alla rottura anche di qualche consuetudine, al fatto che ogni tanto succede qualcosa anche di molto grave, che scombina, che ci mette proprio in una condizione di grande debolezza anche della nostra fede. Noi abbiamo vissuto il terremoto, sappiamo bene quanto bastano pochi minuti per farci sentire proprio a zero, no? Il timore di perdere tutto, anche le persone care, certo, ma in ogni caso destabilizzazione completa, questo è quello che questa famiglia patisce, questi genitori patiscono. E la risposta di Gesù, non tranquillizza affatto la cosa, cioè avrebbe potuto anche dire delle parole rassicuranti, e invece dice una cosa che conferma che l'idea di famiglia deve passare per un vaglio di destabilizzazione. Dice, non sapevate che io devo stare nelle cose, nei pensieri, nella casa del Padre mio. E anche altre volte abbiamo messo in evidenza il fatto che qui Gesù rivendica un'altra paternità. Ma adesso, più che questo, su questo, io vorrei con voi fermarmi su un altro pensiero che gli è molto vicino, cioè Gesù qui fa presente che c'è un'altra famiglia che non è contrapposta alla famiglia di carne e di sangue, la include, ma perché questo padre è più in alto degli altri padri, però ugualmente l'affermazione io devo stare nelle cose, nella casa del Padre mio, evidentemente pone un limite, pone una spina, una ferita nell'idea stabilizzata, solidificata di famiglia che avevano Maria e Giuseppe. Pone una specie di, oggi uso molto il termine, virus, che apre delle situazioni che non si erano pensate, che possono essere anche molto scomode, molto dolorose, possono portare all'angoscia. Questo figlio non lo si vedeva più. Ecco, allora, nella idea che il Vangelo ci dà, ma non solo il Vangelo, tutta la relazione ci dà di famiglia, non si può non tener conto di questo. Anche quanti insegnamenti del Signore a questo proposito. Se uno non vi ricordate, uso il verbo odiare, non odia suo padre o sua madre, non è degno di me. È piuttosto destabilizzante come relazione che Gesù introduce sui tanti comandamenti del rispetto, dell'obbedienza, figli genitori. Vengono a bussare alla porta e dicono: c'è tua madre e tuoi fratelli. Ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Pensate, l'animo con cui Maria in quel momento ascolta queste parole. Ecco, io con voi proverei a pensare questo, cioè Gesù introduce che cosa sostanzialmente nei nostri pensieri, nelle nostre consuetudini, questo abbattimento di ciò che è sicuro, di ciò che ci sembrava sicuro. È il procedimento tipico che vediamo in tutta la rivelazione ebraica e cristiana dell'abbattimento degli idoli. Continuamente c'è questa cosa qua. E anche la famiglia può diventare un idolo, oggi ci dice questa festa. Quindi da una parte riceve il suo fondamento più forte, no? Non c'è fondamento più forte che la nostra fede, la nostra tradizione, i nostri comandamenti per la famiglia. E dall'altra parte però una famiglia fragilissima, perché Gesù introduce continuamente questa sorpresa, questo evento che scombina tutto e che obbliga tutti a ricostruire tutti i rapporti e quindi anche mettere dentro tutti i rapporti in questo rapporto fondamentale, primario, che è quello col Padre. Anch'io devo dire nella mia piccola esperienza, mi ricordo di essere passato per questo più volte, ma soprattutto quando ho lasciato la casa della mia mamma, perché il papà era già in cielo, e non è stato facile né per me né per lei. Poi certo si è tutto ricostruito e ristabilito, perché appunto il Signore sa anche ricreare, rifondare in modo ancora più forte i rapporti, in modo più forte che sul livello diciamo della carne e del sangue. Si intensificano gli affetti, le relazioni, però non si può eliminare questa spina, questo scombinamento. Dobbiamo tenerlo desto, e Gesù qui, credo in questo Vangelo soprattutto, vuole mettere in evidenza questo elemento che deve rimanere sempre presente nella nostra vita personale, familiare, a tutti i livelli delle nostre relazioni. In questi giorni abbiamo visto qualche bel film che la Valeria ci ha preparato, e in particolare ho visto un film che avevo già visto poi tempo fa, di Fellini, intitolato La strada, proprio un capolavoro, vi invito a vederlo. E c'è un punto molto interessante in cui lei, la protagonista, che gira perché è un po' l'accompagnatrice di questo artista di strada, e quindi girovaga. E a un certo punto capitano una notte che sono un po' sorpresi dalla notte, quindi bussano alle porte di un monastero. E allora le suore aprono, li accolgono nel fienile a riposare per la notte, poi il mattino dopo c'è un colloquio che nasce tra appunto la protagonista e una delle suore. E il colloquio è proprio su questo argomento, sulla casa. Cioè lei dice: sapete, noi abbiamo dovuto bussare perché non abbiamo una casa, siamo sempre in giro. E lo diceva con una certa così tristezza, un senso di incompletezza della sua vita, non avere una casa, una famiglia stabilmente residente. E la sorella dice, ma anche noi però siamo un po' così, perché sa, nella regola del nostro convento, del nostro ordine, ogni 2 anni ci spostano, ci mandano in un altro convento. E questo perché non vogliono che noi ci leghiamo ai luoghi, alle persone. E allora la protagonista ci pensa e si risolleva e la suora insiste dicendo sì, perché in fondo questo è perché noi dobbiamo stare uniti sempre solo al nostro sposo, ma anche lei gira perché deve stare sempre insieme con il suo compagno, il suo sposo. Mi ha fatto pensare a questa cosa, perché in fondo c'è anche un po' nella nostra regolina quando dice che più di ogni affetto, anche il più santo, anche la stessa comunità, c'è questo legame con lo sposo di ciascuno, quindi questa disponibilità al continuo scompinio dei propri legami, sia affettivi sia anche i legami con i luoghi. Se penso io, abito al Bottazzo da 35 anni, insomma non mi è spostato, se avessi anch'io questa regola qua, vabbè, abbiamo 3-4 case, quindi tornerei al Bottazzo continuamente, però sarebbe interessante, perché in fondo ci si lega alla seggiola, alla scrivania, alla lampada, alla penna, che c'è, insomma tutte piccole cose, ma anche grandi, la libreria, i libri. Ma ve le dico perché sono sempre anche riflessioni che faccio sempre pensando al terremoto, perché il terremoto è uno di quegli eventi che scombinano, appunto, come dicevo prima. Ecco, allora, basta adesso. Questo, mi sembra che la festa della Santa Famiglia oggi, con questo Vangelo, inviti tutti noi a un radicamento più forte di ciascuno personalmente, ma anche di ciascuna famiglia, di ciascuna compagine di cui facciamo parte, al nostro rapporto col Signore, e in particolare, bisogna dire, è l'ultima cosa che vi dico, con la sua Pasqua, perché è evidente il senso pasquale di tutto l'avvenimento. Lo ritroviamo il terzo giorno, durante la festa di Pasqua, nel Tempio. Io devo stare nella casa del Padre mio, è chiaro, tutta la simbologia pasquale. E quindi alla fine quell'evento, quella sorpresa che il Signore ogni tanto crea nella nostra vita, scombinando, abbattendo tutto quello che noi, a cui noi siamo attaccati, è la Pasqua. E questo è il principio di questo dinamismo continuo che dobbiamo accogliere nella nostra vita. Io credo che Maria, per tornare all'immagine iniziale che vi ho presentato, medita proprio questo, medita questa Pasqua che è un continuo rimescolio delle cose, degli avvenimenti, della vita, che dà senso sempre nuovo alla nostra vita e la tiene sempre in movimento verso di lui.